Una chiave di lettura.
E ancora buona mattinata da Federico Piana. Segnate il numero verde 800 208 802, poi gli sms per poterci contattare, per poter intervenire anche in questa chiave di lettura, 335 12 43 317. Il titolo di questa puntata è questo: caldo record e cambiamenti climatici, ripensare la politica energetica mondiale. Lo chiedo al mio ospite Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore del CNR. Salve Albertini.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Questa è la domanda di questa trasmissione. Caldo record, cambiamenti climatici, inquinamento, è possibile ripensare la politica energetica mondiale? Domanda dalle 100 pistole, direbbe qualcuno, però su questo bisogna confrontarsi.
Sì, assolutamente. Non solo dovrebbe essere possibile, ma sarebbe doveroso farlo. Noi in Italia siamo sempre stati abbastanza immuni da questioni legate ai cambiamenti climatici. In questi ultimi anni invece siamo stati coinvolti in maniera determinante. Se guardiamo semplicemente qual è stata l'evoluzione nell'ultimo periodo, dall'autunno scorso, in cui ci sono state alluvioni a ripetizione, fenomeni estremi come le cosiddette bombe d'acqua, in Liguria, ci sono state a Genova, nelle Cinque Terre, in Lunigiana, eccetera. Ecco, sembrava di essere in Bangladesh piuttosto che in Italia ad andare ad osservare quelle scene. Dopo quel periodo di instabilità autunnale è succeduto l'inverno più rigido degli ultimi 56 anni, con nevicate generalizzate, con un freddo intenso che si è prolungato fino a maggio, in alcune zone dell'Italia fino a giugno, e poi un'inversione climatica totale. Siamo arrivati ad un caldo intensissimo, un caldo torrido che stiamo patendo tuttora.
Anche in queste ore, Albertini, purtroppo.
Soprattutto in queste ore c'è una bolla africana di calore che si sta riversando alle nostre latitudini, e abbiamo sentito i tanti nomi di fantasia che sono stati dati.
Nerone, Ulisse.
Sì, ecco, è una maniera forse anche un po' per sdrammatizzare, però rimane il fatto che il singolo evento estremo è sempre possibile perché fa parte della statistica, ma una concatenazione di eventi del genere deve lanciare l'allarme anche in casa nostra. Noi pensavamo fino a qualche anno fa, noi scienziati che ci occupiamo di ambiente, che questi fenomeni estremi dovessero riguardare soprattutto aree ben circoscritte, ben definite del globo. Si sa che in Africa e in Asia, soprattutto nel centro dell'Asia, ci sono alcune zone in cui ormai da un decennio non piove più. E questo sembrava che dovesse essere soltanto un caso isolato, però, come dicevo, circoscritto ad una zona ben definita. Ora vediamo che invece stiamo cominciando ad essere lambiti da questi effetti. E allora, quando anche non fosse stata la nostra preveggenza, la nostra lungimiranza a suggerirci di intervenire, adesso è la necessità e l'emergenza che ci dovrebbe costringere a riflettere sulle politiche energetiche.
Assolutamente sì, però si sta, nonostante tutto, andando a prendere il petrolio in quelle zone del mondo dove i ghiacci si stanno sciogliendo. Quindi il lupo perde il pelo, ma non il vizio, Albertini.
Disgraziatamente sì, avevamo visto che qualche anno fa la politica americana, soprattutto dell'ex presidente Bush, mirava a cominciare trivellazioni anche in quelle zone dell'Alaska che erano aree protette. Avevamo gridato allo scandalo per quello, e invece adesso stiamo ricadendo nello stesso errore, se non ancora più grave, andare a trivellare proprio ai poli, laddove paradossalmente, come diceva giustamente lei, il riscaldamento globale favorisce le condizioni per insediamenti umani, che quindi possono con più agevolmente procedere allo scavo per andare a ricercare nuovi giacimenti petroliferi anche in zone che da convenzioni internazionali erano sempre state immuni da sfruttamenti intensivi. E anche nelle nostre acque abbiamo visto che nell'ultimo decreto si è di fatto fatto accettata la situazione, lo status quo, per cui chi aveva, mi riferisco alle trivellazioni sotto costa, chi aveva avuto una concessione per andare a fare le prospezioni e poi eventualmente per sfruttare giacimenti a distanze inferiori a quelle che erano prescritte originariamente, adesso è stata confermata di fatto questa prerogativa, questo privilegio, e quindi soltanto in futuro si dirà che non, si è detto che non sarà più possibile la trivellazione sotto costa, ma per adesso lo è ancora. Quindi dovremmo assolutamente invertire la tendenza, e se non si fa un ragionamento collettivo e non si cerca di sollecitare il discorso come fate voi molto opportunamente, è difficile che le autorità e che, come si dice, i potenti della terra...
La politica se ne infischia purtroppo, Albertini, dobbiamo dirlo a gran voce.
Disgraziatamente sì, l'abbiamo visto a Rio de Janeiro.
Rio più 20, questo incontro che ha fatto poco, direi, no? Tutto chiacchiere, sì. Distintivo, direbbe qualcuno.
Sì, eravamo speranzosi perché appunto era un appuntamento diciamo epocale, perché dopo riproponeva dopo 20 anni dal primo vertice storico in cui tutte quante le potenze della Terra si erano riunite per discutere delle questioni dei cambiamenti climatici e di uno sviluppo che fosse sostenibile per il pianeta. Ebbene, a distanza di 20 anni non possiamo certo cantare vittoria, anzi, se è possibile, c'è stato un regresso almeno dalle posizioni che erano state assunte dai grandi paesi, anche perché ognuno cerca di tutelare i propri interessi a scapito di quelli collettivi.
Ecco, ma in che direzione bisogna andare secondo lei, Albertini? Qual è la via d'uscita, o comunque la strada che ci porta alla via d'uscita?
Ma secondo me bisogna procedere su due binari paralleli. Da una parte continuare le politiche virtuose. Noi siamo in un contesto europeo, l'Unione Europea ha dimostrato in questo naufragio collettivo di essere l'unica ad avere una scialuppa di salvataggio. L'Europa ha imposto ai propri Stati membri che entro il 2020 si debbano rispettare alcuni parametri di tutela ambientale. Li vorrei ricordare, è il cosiddetto protocollo 20-20-20, che consiste nell'imporre agli stati che hanno aderito il 20% di produzione di energia rinnovabile entro il 2020, la riduzione del 20% delle emissioni dei gas che producono il surriscaldamento del pianeta, i cosiddetti gas serra, e ancora il 20% di incremento, di aumento dell'efficienza energetica, cioè di riduzione degli sprechi. Beh, questo qui già, anche se non è risolutivo, è però un segnale. Ha un valore fortemente simbolico, e noi a questo dovremmo attenerci. L'Italia lo stava facendo, lo sta ancora facendo, però adesso con gli ultimi decreti Salva Italia c'è una sorta di ripensamento. L'Italia, che aveva una produzione di energia rinnovabile, ad esempio da fotovoltaico, che era marginale solo 5 anni fa, adesso è diventata la seconda potenza fotovoltaica al mondo. Noi produciamo il 4% di energia elettrica da solare fotovoltaico, e questo cambia un po' proprio il paradigma di pensiero. Fino a qualche tempo fa si diceva che la lavatrice si insegnava alle massaie ad usare la lavatrice e la lavastoviglie soltanto di sera, adesso invece si dice potete usarla anche di giorno perché c'è un surplus di produzione di energia elettrica che può essere sfruttato in questo modo. Ecco, questa è la maniera, fare piccoli passi ma concreti e che vengano sostenute da una politica anche economica. Nell'ultimo decreto Salva Italia sembra che gli incentivi siano ridotti sostanzialmente e che quindi questa bella rincorsa che avevamo preso purtroppo verrà interrotta.
Speriamo che davvero il potere politico faccia qualcosa di più e si muova. Grazie al mio ospite di questa mattina, Valerio Rossi Albertini, fisico ricercatore del CNR. Grazie molte.
Arrivederci, grazie a voi.